È sempre un piacere ascoltare Deborah Rosciani, la voce più bella e più sexy di Radio 24, e Mauro Meazza, grande cuore nerazzurro. Bravi.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Allora,
vorrei avvisare gli ascoltatori, ecco, ascoltatori, non le ascoltatrici.
Perché?
Perché se sentendo questa musica vi viene in mente una corsa sulla spiaggia, un costume rosso, un bikini, ecco, è giusto, siete nel ricordo giusto, siete sulla notizia giusta con due, esatto, di denari.
Abbiamo dovuto scomodare Baywatch naturalmente per parlare della professione del secolo, quella del bagnino, per la quale però attenzione che d'ora in avanti bisognerà rispondere a dei requisiti davvero stringenti per poter esercitare questo mestiere. E qua non è che lo dice uno qualunque, ma lo specifica addirittura un decreto ministeriale, l'85 dello scorso anno, che ha cambiato radicalmente le regole di ingaggio, escludendo chi intanto ha più di 50 anni. Non si può fare, ecco, il bagnino per le spiagge più gettonate già al momento del corso introduttivo, ma soprattutto vengono imposte delle prove fisiche da ripetere ogni 5 anni per continuare ad esercitare questa professione. Io e te siamo proprio bellamente esclusi da tutto.
Sì, penso io potrei fare l'intrattenitore dei bagnanti e delle bagnanti, ma non più presentarmi
e degli stessi bagnini.
Non più presentarmi per conseguire il brevetto, perché il brevetto è conseguibile dai 16 fino ai 50 anni, praticabile dai 18 anni. E tra l'altro questo decreto vuole proprio trasformare i bagnini in soccorritori, in super soccorritori,
cioè,
insomma, professionisti dell'emergenza che dovranno avere competenze paragonabili a quelle dei veri professionisti dell'emergenza, insomma, i vigili del fuoco, il personale delle capitanerie. Bisogna avere una condizione fisica impeccabile.
Esatto, andiamo a dare i requisiti. Allora, nuotare intanto 150 metri in stile libero, sì, mantenersi immobili in acqua verticale per almeno 20 secondi e tuffarsi dal bordo vasca con l'agilità di un delfino.
E poi ci sono anche delle prove come il recupero di manichini con tre diverse tecniche di trasporto, oppure la capacità di nuotare per 25 metri in apnea subacquea.
Tutto questo per meritarsi uno stipendio di quanto almeno?
Ma si parla di un netto massimo di 1900 euro per 3-4 mesi di lavoro. E tra l'altro, insomma, c'è anche la contestazione. Tutto questo noi l'abbiamo ricavato da un articolo comparso lunedì sul Messaggero, e sono segnalazioni che ha dato Giorgio Quintavalle. Giorgio Quintavalle è il presidente nazionale della sezione salvamento, così si dice, salvamento della Federazione Italiana Nuoto. E lo stesso Quintavalle ha detto che insomma non è che ci siano proprio degli stipendi, per così dire, lussuosi, e non c'è neanche una indennità di disoccupazione stagionale. Insomma, il tutto, viste le richieste, non sembra particolarmente allettante.
Però,
ci vorrà,
insomma,
tempo, dice
sarà
lui.
Sarà comunque un bel vedere. Vedremo questi bagnini di prestanti nella forma fisica, almeno. Tra l'altro non si parla ovviamente di donne, ma ce ne sono tante anche.
No, bagnini e bagnini,
bagnine,
infatti,
certo,
che sono, diciamo così, dovranno avere, immagino, pure loro dei requisiti fisici importanti come quelli che vi abbiamo citato per i bagnini.
Allora, chissà che tipo di giorni di malattia hanno i bagnini, secondo te?
Il bagnino non si può ammalare.
Vista la discussione che abbiamo fatto la settimana scorsa, e ci ha fatto scoprire peraltro che io e Mauro sulla materia siamo profondamente ignoranti, ma siamo anche giustificati, perché sì, è un campo talmente eterogeneo e misto di regole che in realtà, insomma, la nostra scarsa competenza della materia era appunto giustificata. E oggi ci ritorneremo con le regole di base dei giorni di malattia, ma non sarà l'unico argomento, anzi il primo obbligatoriamente un altro.
Eh sì, ed è una specie di breaking news, perché appunto lunedì vi abbiamo parlato dell'ISEE e di questo decreto mancante, questo tassello mancante. Il decreto che consente di escludere dal calcolo dell'ISEE gli investimenti in titoli di Stato italiani e in buoni postali fino a 50.000 euro. E questo decreto non arriva, finalmente però, e oggi finalmente è stato firmato il decreto da Giorgia Meloni, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tutto pronto, no? Perché attenzione, ovviamente aspettiamo il via libera della Corte dei Conti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'INPS che deve poi diramare le istruzioni ai centri di assistenza fiscale, quindi aspettate ancora un'altra settimana prima di andare al vostro caffè di riferimento per chiedere l'aggiornamento.
Adesso abbiamo riconvocato la massima esperta mondiale sul punto, che è Michela Finizio, la collega Michela Finizio, che ne ha scritto sul Sole 24 Ore, oggi ancora ne scrive insieme a Marco Mobili sul Sole 24 Ore, e ci spiegherà appunto quali possono essere i comportamenti da oggi, da saputa di questa firma in avanti. Tra pochissimo ne parliamo proprio con lei.
Poi siccome sulla carta sarebbe mercoledì e sarebbe il mercoledì del lavoro, ovviamente l'anno si è appena aperto, cominciamo già a dare qualche indicazione su quelli che potrebbero essere i maggiori trend professionali per il 2025. C'è un'indagine molto importante, è la Global Workforce of the Future di Adecco Group, che individua intanto nei dipendenti dotati di resilienza, adattabilità e competenze tecnologiche le figure più adatte a rispondere ai cambiamenti del mercato del lavoro. Faremo il punto anche sulle tendenze che si stanno registrando e sulle sfide che comportano per il mondo del lavoro italiano anche in termini di ricerca e formazione del personale. E quindi se anche in questo caso ci sono delle curiosità rispetto all'andamento del mercato del lavoro, vi siete tanto preparati nel 2024, ma nel 2025 andate a caccia della vostra occasione professionale ma non sapete bene come e dove candidarvi, se volete condividere una riflessione con noi anche su questo tema, i numeri sono sempre gli stessi.
800 24 00 24 è il numero verde, numero gratuito per intervenire in diretta. Parliamo, come abbiamo detto, di ISEE, di giornate di malattia e di tendenze del mondo del lavoro per il 2025. Che cosa serve per riuscire a trovare lavoro o a svoltare, a migliorare la propria posizione lavorativa? E poi c'è il 349 238 6666 per messaggi SMS e WhatsApp.
Deborah e Mauro, vi vogliamo troppo bene.
Tu, Marie, la smorfia con la...
Chi
la più grande
è
delle
una casa umile ma onesta. Allora,
ieri mi è venuta subito in mente, io, Mauro e Marco ci scambiamo, abbiamo ovviamente la nostra chat di gruppo, ad un certo punto ieri sera Mauro comincia a condividere appunto l'annuncio più importante del momento, cioè il varo finalmente del provvedimento da parte del governo che dà il via libera al nuovo format dell'ISEE.
Era ora. Allora, ci siamo, abbiamo detto ci siamo, cioè c'è la firma, c'è il decreto, è tutto pronto. Possiamo già andare subito così, domanda bruciapelo per Michela Finizio, possiamo già tornare al CAF o ricollegarci con l'INPS per aggiornare il nostro ISEE o dobbiamo ancora aspettare? Perché adesso ci sarà la Corte dei Conti, la Gazzetta Ufficiale, così diceva Deborah che ormai è un'esperta di questi passaggi delicati e però fondamentali.
Qui ci vorrebbe ben nato, quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Michela?
Buongiorno, intanto buongiorno a tutti. Sì, allora il decreto c'è, quindi la volontà di partire già dal 2025, quindi dall'ISEE di quest'anno, sembra chiara, nel senso che di fatto è appunto l'avevamo chiamato ed è arrivato il DPCM. I tempi però non sono così immediati, abbiamo anche sentito ieri proprio l'INPS, è chiaro che ci vorrà, oltre alla Corte dei Conti, anche l'adozione delle istruzioni operative con un decreto direttoriale da parte dell'INPS che darà un po' le istruzioni ai CAF e le nuove modalità di compilazione della DSU, quindi sicuramente insomma loro stanno già lavorandoci, però ci vorrà un po' di tempo. E questo cosa vuol dire? Nel decreto c'è scritto che nel frattempo le DSU fatte dal 1 gennaio ad oggi, che sono a ieri sera proprio già 1.300.000, comunque resteranno valide fino alla fine dell'anno, quindi fino a scadenza della loro validità. Detto questo, quando sarà operativa la nuova DSU, il nuovo modello, chi è interessato da questa esclusione dei titoli di Stato potrà fare una nuova DSU, una nuova attestazione richiedendola al CAF o attraverso i modelli precompilati online.
Infatti a Salvatore guarda, uno per tutti. Buongiorno, quindi io che ho fatto l'ISEE precompilato il 3 di gennaio sul sito dell'Inps, che devo fare? Chiede Salvatore, ma credo chiedano diverse centinaia di migliaia di utenti. Se siete in questa condizione dei 50.000 euro fino a 50.000 euro in titoli di Stato, potete, se ho compreso bene Michela, chiedere di aggiornare, di modificare i vostri dati per l'ISEE.
Non da subito, ma appena sarà pronto chiaramente il nuovo modello, verrà comunicato dall'Inps e noi prontamente lo diremo, quindi appena avremo il via libera da parte dell'Inps, tutto ciò insomma verrà comunicato. È chiaro che chi è interessato potrà insomma sicuramente rivedere la propria attestazione. Bisognerà solo capire, questo è un po' un dettaglio tecnico che non sfugge insomma a chi conosce come funziona il meccanismo delle pratiche ISEE, essendo la seconda pratica in realtà presentata dallo stesso nucleo, una pratica a pagamento. Bisognerà vedere se poi la seconda pratica effettuata in questo caso specifico verrà comunque coperta dalla gratuità oppure no. Questo è un dettaglio.
Ci sono alcuni quotidiani che hanno già fatto due conti, in realtà qualcuno dice che per ogni aggiornamento intanto si paga una somma che varia a seconda degli enti fra i 15 e i 25 euro, con degli sconti per gli iscritti che possono pagare al massimo 10 euro. Comunque in ogni caso la pratica sarà certamente, quasi certamente a pagamento.
Ci sono due dettagli che vorrei sottoporti, Michela. L'uno è un calcolo che oggi presentate tu con Marco Mobili sul Sole, le simulazioni, ricordate le simulazioni che sono state fatte dal Cafacli proprio per il Sole 24 Ore. Effettivamente, se uno sta nella condizione di avere questi famosi 50.000 euro in buoni postali o in titoli di Stato italiani, potrebbe far scendere l'indicatore fino al 18%. Che non è poco, insomma, quasi di un quinto, mi viene da dire.
Sì, è appunto una simulazione su una famiglia tipo con due genitori, due figli, un reddito da lavoro dipendente e insomma circa 70.000 euro di patrimonio. Se 50.000 di questi 70.000 euro di patrimonio venissero investiti in titoli di Stato, ci si sarebbe appunto un taglio del 18% dell'ISEE. È un esempio che fa capire in realtà come poi possano a cascata esserci riflessi anche su numerose prestazioni che vengono erogate o addirittura abbassamenti delle rette universitarie o anche delle mense scolastiche, insomma dei figli, questo legato insomma proprio a questo abbassamento. Quindi un impatto a cascata che andrà monitorato, perché comunque il decreto che poi è stato firmato ieri dalla Presidente Giorgia Meloni di fatto prevede che le realtà, gli enti locali, le regioni che hanno questo tipo di prestazioni ancorate all'ISEE possano aggiornare le stesse soglie ISEE nei prossimi mesi. Quindi potrebbe esserci, proprio per evitare che ci sia un impatto nelle casse insomma pubbliche,
certo, perché, ed era la mia seconda domanda, allargandosi presumibilmente la platea dei beneficiari, potrebbero essere da rivedere i conti dell'ente che eroga la prestazione, magari diventano un po' di più i richiedenti, gli aventi diritto, e allora bisogna vedere se i conti tornano lo stesso per l'università, per l'INPS, per la scuola, per le mense scolastiche e così via.
Esatto, diciamo che per quanto riguarda l'assegno unico è stato già previsto dalla manovra dell'anno scorso, quando è stata introdotta questa novità, insomma un fondo extra ogni anno, quindi è coperta l'eventuale modulazione dell'assegno unico con questo impatto dell'ISEE senza titoli di Stato, mentre per altre prestazioni al momento non c'è nessuna copertura. Bisognerà vedere se poi verranno fatte nei prossimi mesi insomma delle rimodulazioni da parte degli enti interessati, insomma.
Allora, per concludere, Michela, proprio per continuare e chiudere commentando questa fase transitoria, Claudio chiede: non ho ancora inviato la pratica dal CAF all'INPS, quindi vale la pena attendere alcune settimane prima della presentazione? Qua dipende chiaramente dalla fretta che individualmente uno ha dell'avere appunto questo documento, se serve a fare qualcosa nell'immediato, ma intanto non credo che parleremo di tante settimane, no? Prima di avere il quadro completo di tutti i provvedimenti che servono naturalmente a definire in via definitiva, scusate il gioco di parole, l'iter. Claudio, a cosa possiamo rispondere a Claudio, Michela?
Credo che nell'interesse, insomma, anche di INPS non si possa andare oltre un mesetto ad aspettare, insomma, questa attuazione, anche perché sennò poi diventano davvero tante le pratiche da ricalcolare. È chiaro che comunque in questo momento, se uno ha urgenza per una prestazione ancorata al mese di gennaio, ha una continuità, conviene farlo, anche perché conviene intanto fare l'ISEE e poi semmai riaggiornarlo più avanti per evitare di perdere la prestazione.
Certo.
Poi è chiaro che l'aggiornamento spesso va anche a conguaglio poi la prestazione nei mesi, insomma, che sono mancati rispetto alla nuova attestazione. Certo. Quindi, insomma, si potrà avere poi il conguaglio dopo.
Ricordando anche il periodo di copertura dell'ISEE che si sta chiedendo adesso, vale per i redditi sul 2023, giusto?
La fotografia è ai redditi e patrimoni al 31 dicembre 2023. Quella
perché
di
Gabriella chiede, questa novità ISEE vale per il 2025 e non per il 2024? Adesso non so esattamente che cosa intenda il documento.
L'ISEE 2025 inizia ad adottare questa novità, però l'ISEE 2025 fotografa appunto due anni prima come
la situazione del 23.
Esatto.
Va bene. Michela, a te non possiamo sequestrare il passaporto, sei come
le
dire...
Le sequestriamo il motorino.
Potremmo sequestrarti il motorino, così non puoi più spostarti dalla redazione, devi seguire attentamente la Gazzetta Ufficiale.
Quando
tutte le
sarà
istruzioni.
Pronto, esatto, il tutto, sarò la prima ad avvisarvi, va benissimo.
Sei già convocata, grazie, buon lavoro, buona giornata.
A voi.
Parliamo di lavoro.
Oggi San Mauro. Auguri Meassa, amala.
Giorgio da Vicenza, cortesemente potreste dire come fare per iscriversi al webinar relativo al fisco, ai nuovi bonus edilizi?
Lo facciamo iscrivere a Telefisco?
Penso che voglia riferirsi a questo, sì. Allora, no, deve andare su telefisco.sole24.com.
Mi ha spiazzato questa domanda.
Sì, non mi aspettavo, no, definirlo come webinar, però effettivamente sì, è un evento che viene svolto in presenza in una sede, ma poi viene diffuso appunto sul web. Telefisco, 5 febbraio, ve lo diremo e ve lo ripeteremo diverse volte, di qui al 5 febbraio.
Allora, chi paga i giorni di malattia, l'INPS o l'azienda? Si è scatenato il putiferio la settimana scorsa, quando in realtà avevamo raccontato dei lavoratori tedeschi che, a quanto a giorni di malattia, a quanto pare ci danno in lungo, perché se ne prendono veramente tanti.
Il doppio della media europea. Noi siamo in media, noi italiani, attorno agli 8 giorni, 8 giorni virgola qualcosa, media UE, e invece i tedeschi quasi la raddoppiano, perché stanno al 15 e spicci, e quindi 15 giorni e spicci.
Vabbè, se sono più cagionevoli di salute...
Tant'è vero che lì si sta ragionando su paghiamo o non paghiamo il primo giorno di malattia. Allora, prima di riaprire, come dire, infilarmi in un campo minato.
Esatto, perché avevamo scoperto di non saper nulla della materia, ma poi avevamo anche cercato delle informazioni e abbiamo capito che è talmente complessa la situazione, perché ogni settore ha il suo contratto ovviamente e la materia disciplinata diversamente. Abbiamo pensato di interpellare, chissà.
Esatto, abbiamo pensato di interpellare la nostra Beatrice, che è Ornella L'Acqua, Beatrice nel senso dantesco del termine, Ornella L'Acqua, consulente del lavoro, senior associate presso lo studio Rota Porta, firma del Sole 24 Ore, voce di Radio 24 sulle tematiche di lavoro e giuslavoristiche. Buongiorno Ornella e benvenuta.
Grazie e buon anno a tutti.
Allora.
Ci ritroviamo.
Allora, ci dici intanto le regole generali,
esatto.
Perché abbiamo capito che poi ogni contratto aziendale, ogni, addirittura se ho compreso bene, ogni contratto di secondo livello, cioè nella singola azienda, può dare delle indicazioni supplementari che vanno ad integrare quelle nazionali. Quindi intanto guidaci nel quadro più macro di tutti.
Ok, allora intanto diciamo che il dipendente in malattia riceve una diciamo una sorta di sostituzione dello stipendio e generalmente, parliamo di generalità dei lavoratori, interviene l'INPS. Interviene l'INPS, però, come avete già detto, i primi 3 giorni sono di carenza, vale a dire l'INPS parte a pagare l'indennità a suo carico dal quarto giorno e i primi tre giorni di carenza sono generalmente sempre pagati dal datore di lavoro. Il datore di lavoro interviene anche dal quarto giorno in avanti a integrare l'indennità che l'INPS ha appunto erogato sempre per il tramite del datore di lavoro in busta paga. Però ci sono delle eccezioni, nel senso che l'INPS, quindi l'indennità di malattia che è carico INPS, spetta in generale agli operai, quindi del settore industria e anche del settore artigianato, agli operai e agli impiegati del settore terziario, mentre non spetta la quota conto INPS agli impiegati dell'industria, come i dirigenti, ai quadri sempre dell'industria e anche agli impiegati dell'artigianato. Per diciamo stabilire, capire ognuno nella propria busta paga cosa si ritrova nel caso in cui appunto abbia questo evento di malattia, bisogna fare riferimento al CCNL applicato, perché ogni CCNL, quindi contratto collettivo nazionale del lavoro, ad esempio il commercio oppure l'industria alimentare oppure il metalmeccanico, disciplinano diversamente l'integrazione a carico del datore di lavoro appunto all'indennità dell'INPS. Per esempio, il commercio ci dice che i primi tre giorni sono pagati al 100%, ma non per tutti gli eventi dell'anno, ma solo ad esempio per i primi due eventi di malattia nell'anno paghiamo il conto di datore di lavoro al 100% i primi tre giorni, poi praticamente il terzo evento, se faccio praticamente quattro volte la malattia, la quarta volta che sarò malato e ho un CCNL applicato del commercio, i tre giorni saranno solo più al 66%, il 50% dal quarto evento e il quinto invece i primi tre giorni non saranno più pagati, mentre invece l'INPS pagherà dal quarto in avanti la sua percentuale, e cioè fino a 20 giorni paga il 50% e dal 21esimo giorno fino a 180 giorni nell'anno solare il 66,66%.
Qual è il momento, Ornella, in cui scatta l'obbligo di presentare il certificato medico appunto per la malattia? Perché da quello che mi risulta, appunto, magari se si sta male un giorno nella prima giornata, in alcune aziende non è necessario presentarlo, altre invece lo chiedono subito, siccome se uno
il certificato di malattia in teoria andrebbe sempre trasmesso anche il primo giorno, perché poi potrebbe essere continuativo e quindi se arriva poi un altro certificato, cioè comunque nel momento in cui il dipendente si ammala, andando dal medico di famiglia, il certificato ormai è online, il medico curante provvede a trasmetterlo telematicamente all'INPS, ma qualsiasi giorno, cioè già dal primo giorno, per non incorrere appunto nelle sanzioni, che poi se non c'è il certificato ovviamente l'INPS procede al recupero dell'indennità di malattia erogata.
Ma i datori possono singolarmente, intendo proprio la singola azienda, decidere delle prestazioni migliorative, cioè integrative più robuste rispetto a quel quadro che ci hai descritto?
Migliorative assolutamente sì, però diciamo che ovviamente non si può dar di meno, di più è sempre fattibile quello, sì sì. E poi ecco quello che volevo precisare, che poi tante volte non capita appunto che non si sa, è per quanto riguarda invece gli impiegati, come dicevo, dell'industria o dell'artigianato e così anche i quadri, non percepiscono dall'INPS, ma ovviamente deve intervenire in quel caso il datore di lavoro, che dovrà sempre, in base a cosa dice il CCNL, erogare o il 100% della retribuzione fino a un periodo ovviamente di malattia, oppure anche percentuali inferiori, perché l'INPS non interviene, perché il motivo è per cui l'azienda inquadrata nel settore industria o artigiano paga all'INPS per l'impiegato un'aliquota inferiore di contribuzione rispetto a quella dell'operaio. Il motivo per cui non è applicato, cioè non c'è l'indennità dell'INPS, è questo in sostanza.
E poi l'INPS,
anche per gli apprendisti, sì, invece hanno diritto sia all'INPS che sia all'integrazione conto datore di lavoro.
E invece l'INPS non interviene, cioè l'indennità non c'è per il lavoro autonomo, lo si sente dire spesso, no? È uno degli argomenti che vengono, sono ricorrenti.
No, per il lavoro autonomo, è un altro esempio di che non spetta appunto l'indennità conto INPS, come anche per i collaboratori familiari, colf e badanti. Praticamente loro devono fare una pratica in autonomia, in sostanza, cioè nella busta paga del datore di lavoro non troveranno la malattia, troveranno solo la parte a carico del datore di lavoro, ma non l'INPS.
Allora, noi naturalmente abbiamo affrontato il tema del settore privato nel mercato del lavoro. Il settore pubblico ha altre regole aggiuntive che stamattina non abbiamo il tempo di approfondire, però questo per confermare il ginepraio della materia che giustifica nostra lacuna.
Abbiamo così soltanto delibato in una prima delibazione davvero il tema, ma ci torneremo. Grazie Ornella Lacqua, consulente del lavoro, senior associate presso lo studio Rota Porta, firma del Sole 24 Ore, voce di Radio 24. Grazie Ornella, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
E adesso, ringraziando chi mi ha voluto fare gli auguri per l'onomastico, grazie mille, la linea a Debora per le borse.
Debora, ma quanto brava sei!
Due di denari.
Eccoci ritrovati, prima di parlare dei trend del 2025 che riguardano il mondo del lavoro e quindi insomma delle tendenze da osservare con attenzione se siamo alla ricerca anche dell'opportunità professionale della nostra vita, e magari questa sarà l'annata giusta per trovare l'impiego dei nostri sogni. E chiudiamo ancora il tema dell'ISEE e la nuova elaborazione alla luce appunto del decreto, del provvedimento arrivato ieri da parte del Consiglio dei Ministri e che finalmente disegna definitivamente le regole per compilare questo documento, considerando anche il patrimonio mobiliare investito, cioè i titoli di Stato. Giuliana ci chiede, vorrei una conferma rispetto a quello che avete detto, se ho capito bene, nell'ipotesi in cui l'importo detenuto in titoli di Stato fosse superiore rispetto a questa soglia, resta in esenzione l'importo di 50.000, giusto? Oppure concorre tutto l'importo dell'ISEE, essendo maggiore nel caso in cui sia maggiore di 50.000 euro? L'avevamo spiegato proprio lunedì questo passaggio.
Sì, perché ci avevano aiutato sia Michela Finizio sia Simone Zucca del CAFACLI. La puntata la potete riascoltare per intero andando sul sito di Radio 24 o sulle nostre piattaforme. La risposta è sì, è una sorta di franchigia. L'esempio che era stato fatto in modo un po' esagerato, ma per farci capire, è se uno ha 1 milione di euro in BTP, beato lui, i primi 50.000 saranno esenti dal calcolo e i restanti 950.000 invece contribuiranno a stabilire l'ISEE, ammesso che appunto avendo 1 milione di euro investiti poi uno possa anche andare a richiedere delle prestazioni agevolate. Ma questa è la spiegazione, la risposta alla domanda della nostra ascoltatrice.
Che trend nel mercato del lavoro si stanno affacciando in questo primo scorcio del 2025? Sono sicuramente quelli già partiti da qualche anno, magari qualcuno si starà rafforzando, emergerà qualcosa di nuovo. C'è uno studio molto dettagliato di Adecco Group, l'indagine si chiama Global Workforce of the Future, ce la racconta Massimo Curcella, direttore commerciale di Adecco Italia, al quale diamo il benvenuto e soprattutto al quale auguriamo il buon 2025. Buongiorno.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buon 2025 a tutti voi.
Allora, voi avete intanto individuato quelle che sono le doti necessarie per rispondere ai rapidi cambiamenti che il mercato del lavoro continua a presentarci, e peraltro avete anche indicato in una cifra molto significativa quella che è la situazione del mercato del lavoro italiano, perché avete detto che solo il 5% della forza lavoro italiana sembra essere davvero preparata alle sfide del 2025, se andiamo ad analizzare le skills, le competenze appunto che i lavoratori italiani hanno. Ci descrive un po' meglio questa fotografia, intanto in che cosa consiste questa indagine, chi interpellate, come e quali sono appunto il tema più importante che emerge da questa ricerca?
Certamente. Beh, innanzitutto cominciamo a dire che questa ricerca è stata fatta dal gruppo Adecco a livello worldwide. Abbiamo intervistato più di 30.000 lavoratori, a livello mondiale, 30.000 in tutto il mondo e 2.000 in Italia, e non è cominciata l'anno scorso, ma in realtà è un osservatorio che noi abbiamo da 5 anni che ci identifica in maniera molto chiara quali sono i nuovi trend legati al lavoratore del futuro, quindi essendo noi sul mercato del lavoro lavoro ormai da 25 anni in Italia, abbiamo individuato sicuramente nei trend del mercato del lavoro un'evoluzione anche del lavoratore, non solo delle aziende partecipano all'interno del mercato del lavoro, e questo trend ci fa vedere come sia il lavoratore oggi è sicuramente più esigente nella ricerca dell'opportunità lavorativa corretta, e quindi abbiamo individuato quali sono i trend da oggi al futuro che possono aiutare le aziende a comprendere che tipo di lavoro fare al loro interno e che tipo di lavoratore attrarre per essere ancora più competitive sul mercato. E quindi abbiamo individuato, chiamando questa ricerca Future Ready Workers, abbiamo individuato come c'è un trend nelle richieste da parte dei lavoratori nella ricerca delle opportunità lavorative che vanno nella direzione di tre componenti fondamentali. Oggi il lavoratore cerca delle aziende che siano al passo coi tempi, sicuramente non solo in settori magari più tecnologici, che può essere anche un trend piuttosto normale da evidenziare, ma anche in settori come la produzione, come la logistica, dove pensiamo che invece il lavoratore un lavoratore vada bene così come qualsiasi altro. Però oggi il lavoratore sceglie secondo questi trend che noi abbiamo individuato, che sono: innanzitutto ha bisogno di un ambiente sicuramente adattabile alle esigenze del singolo, sicuramente sceglie e ha necessità di avere una competenza tecnologica, soprattutto legata all'innovazione, all'approccio proattivo all'utilizzo di strumenti digitali come quelli dell'intelligenza artificiale, e sicuramente individua nella proattività una delle caratteristiche fondamentali per proseguire nella sua crescita professionale. Quindi va da sé che oggi il lavoratore, anche di fronte a delle richieste da parte del mercato, oggi sceglie aziende che possano garantirgli questo tipo di evoluzione della sua professionalità nel futuro. Quindi adattabilità, competenza tecnologica e proattività.
Proattività intesa, mi ha sempre incuriosito un po' questa soft skills, chiamiamola così, ma che diventa importante, essere propositivi all'interno dell'azienda, cioè non non mettere a disposizione solo la propria professionalità eseguendo le mansioni per le quali naturalmente si viene assunti e ricercati, ma provare ad essere di supporto anche all'azienda cercando delle soluzioni, offrendo degli spunti per migliorare i processi produttivi. Non so che cosa si intende, cosa c'è nella testa della gente quando si parla di questo tema, Curcella?
Beh, semplicemente oggi il trend che abbiamo individuato è un trend in cui il candidato e il lavoratore non si accontenta più di stare in un'azienda e magari mantenere la sua posizione per lungo tempo. Ha necessità di aumentare sia le soft skill che citava lei poco fa, ma anche le hard skill che poi si collegano a quelle competenze tecnologiche che dicevamo prima. Quindi oggi le aziende sono chiamate ad un importante cambiamento, cioè quello di dare al proprio dipendente, se vogliono aumentare la retention, quindi vogliono continuare ad avere i migliori lavoratori all'interno delle loro aziende, hanno necessità di, e sulla proattività le rispondo, di creare anche dei piani di carriera più chiari nei confronti dei loro dipendenti, di continuare ad avere formazione continua e non più solo iniziale sulla mansione, una sorta di anche di job rotation sulle varie posizioni all'interno dell'azienda, perché questo è quello che il lavoratore chiede. Un lavoratore proattivo è un lavoratore che ha bisogno di imparare qualcosa di più per essere legato per continuare ad essere legato a quel tipo di aziende e continuare a sviluppare la sua mansione nel migliore dei modi e anche in maniera più efficiente.
Ecco, poi dopo l'interruzione per la viabilità, ma andiamo a vedere anche in quali settori, perché la vostra ricerca lo dice in quali settori si creano le opportunità più interessanti. Le lancio una cosa, ma non le chiedo di rispondere subito: richiesta di smart working, disponibilità delle aziende allo smart working, perché potrebbe diventare uno dei corni del dilemma di scelta tra un'azienda e l'altra, visto anche le notizie che vediamo arrivare dall'estero. Di pochi giorni fa la notizia che JP Morgan ha richiamato, intende richiamare in sede tutti i dipendenti senza più concessione di lavoro da remoto.
Guarda, ci aggiungo anche questa: prima del traffico aspetteranno. Proprio nelle ultime ore invece ne abbiamo avuta un'altra notizia molto interessante, quella che riguarda Meta Platform, e quindi insomma la holding che gestisce
il Facebook,
che ha fatto sapere che licenzierà il 5% della sua forza lavoro di dipendenti, quelli che il gruppo definisce dai risultati più bassi, con l'intenzione però pare di reintegrarli nel corso dell'anno. Questo è quanto ha detto Mark Zuckerberg. La riduzione dei posti di lavoro potrebbe riguardare circa 3.600 lavoratori, stando all'ultima trimestrale di Meta, dove si sono contati 72.000 dipendenti. Quindi attenzione anche al risultato basso, perché poi a un certo punto vi minacciano: guarda che ti tolgo ma poi ti reintegro. Però anche questo modo di fare,
certo che se anche le grandi web company licenziano, traffico.
Mauro, lascia star la Debora e dammi il traffico che ti aspetto fuori.
Due di denari.
Sono Marcello. Il concetto di produttività è un concetto che viene abusato dall'azienda, perché comporta per i lavoratori oneri senza un...
Che cosa è successo?
Senza contropartita, senza onori, forse era l'abituale binomio che si fa, oneri e onori, forse voleva proprio dire senza riconoscimenti, ecco, verrebbe da interpretare, no? Che dice Curcella, Massimo Curcella, direttore commerciale di Adecco Italia.
Allora, ripartendo dalla sua domanda del prima traffico, ci sono due temi fondamentali. Allora, il primo è quali sono le professionalità più richieste oggi, le professioni che il mercato oggi ci richiede. Come dicevo in precedenza, abbiamo ancora un grande impatto del settore produttivo, del settore della logistica, del settore alimentare, del settore del retail, quindi queste continuano ad essere rappresentare una percentuale molto alta, sicuramente sopra il 30% rispetto al totale delle richieste che ci viene fatta dal mercato. Questo significa due cose, anche legandolo allo smart working. Il primo è che ci sono alcune tipologie di lavoratori il cui accesso allo smart working non è possibile per la tipologia di attività. Se mi devo recare presso un punto vendita, se devo lavorare all'interno di una catena produttiva, all'interno di un'azienda di produzione, è ovvio che non riesco a gestire la mia attività in termini di smart working. Sicuramente è un trend di mercato molto importante. Dal nostro osservatorio privilegiato di datori di lavoro di quasi 60.000 lavoratori sul mercato in Italia, oggi la maggior parte dei white collar che convochiamo a colloquio conoscitivo ci chiede come ultima domanda, una volta fino a 10 anni fa c'era la retribuzione, no? Sì. Oggi invece c'è un tema legato a come le aziende per le quali noi selezioniamo le risorse gestiscono il tema dello smart working.
L'abbiamo raccontato molto spesso anche noi, Curcella, però le voglio aggiungere a queste riflessioni anche un'altra importante tematica, che è quella demografica, che sposta sempre più in avanti l'asticella del pensionamento. Questo implica per le forze lavoro appunto a rimanere nel mercato del lavoro sempre più a lungo. A 50 anni si è nel pieno della maturità professionale, ma molti ambiti in realtà considerano già questa soglia discutibile e quindi si fa fatica a trovare delle opportunità se in questo momento della vita si viene espulsi dal mercato del lavoro. C'è una osservazione interessante da parte di Alessandro da Novara. Buongiorno Alessandro.
Sì, buongiorno a tutti. Volevo chiedere al vostro ospite, il dottor Curcella, come si concilia appunto la figura che ha delineato poco fa di candidato con il fatto appunto che le aziende stanno riscoprendo i lavoratori over 50 l'incremento dell'occupazione è molto alto per questa fascia di età,
per fortuna,
anche perché per fortuna sì, le ricerche sono, e quindi sono lavoratori già formati E quindi secondo me il reskilling, per usare un termine inglese che però è molto esemplificativo, è molto importante per queste figure ed è molto importante per le aziende. Cioè la formazione continua è un qualche cosa che secondo me è strategico per mantenere il lavoratore nel mercato del lavoro anche a 50 anni, anche a 60, certo. Anche perché l'età pensionistica ci porta a 70, quindi
è importante che questa formazione continua la garantiscano le aziende. Spesso invece sono delle attività di totale libera iniziativa da parte del lavoratore, che magari terminata la giornata di lavoro esce, si fa qualche corso online o qualche corso, non lo so, Curcella che cosa ne pensa? Ci sono delle aziende, sono mature le aziende da questo punto di vista o fanno fatica anche a sostenere la propria, il proprio personale da questo punto di vista?
Guardi, per rispondere molto onestamente alla sua domanda, oggi il lavoratore over 50 è un lavoratore che è assolutamente in linea con le aspettative di un mercato del lavoro, soprattutto legato ai profili più richiesti, come dicevo prima. Sicuramente il tema dell'upskilling e reskilling che noi come azienda affrontiamo quotidianamente con le aziende dei nostri clienti è fondamentale per mantenere come posso dire, updated, quindi aggiornato le skill necessarie per raggiungere gli obiettivi aziendali e anche per permettere al lavoratore di fare al meglio la propria attività. Quando dico fare al meglio la propria attività significa anche essere più produttivo in tutti i settori, per cui oggi devo dire che le aziende sono molto interessate ai percorsi di upskilling e reskilling, quindi vuol dire aggiornare con più skill le competenze del lavoratore che io ho già nel mio organico, o reskilling, cioè riadattare a nuove esigenze magari una competenza di un mio lavoratore che magari oggi mi serve spostata su un altro tipo di produzione, su un altro tipo di attività, su altri tipi di obiettivi. Quindi la formazione è importante, noi come comparto di agenzie per il lavoro siamo sempre interessati a approfondire il tema con le aziende nostre clienti, è un tema importante anche per la ricollocabilità dei lavoratori una volta che può capitare termini un contratto con un'azienda, ed è un tema imprescindibile. La nostra ricerca principalmente ha come riferimento i future ready workers del futuro, quindi oggi inevitabilmente nella fascia di età diciamo over 50 sicuramente è una fascia di età su cui noi puntiamo molto per la nostra presenza diciamo sul mercato italiano come datori di lavoro, esula un po' dal trend di questa ricerca che ovviamente vede, certo, nella parte diciamo più giovane, mm-hmm, e che si affaccia oggi sul mondo del lavoro una nuova forza lavoro che avremo, visto che l'età pensionabile, come dicevate voi, si sta aumentando progressivamente e probabilmente aumenterà, l'avremo molto di più sul mondo del lavoro per i prossimi anni.
Voi avete anche dei dati, delle tendenze di settore, secondo appunto i parametri che avete valutato per capacità di crescere nel 2025, i settori più interessanti sarebbero consulenza logistica, farmaceutica e dispositivi medici, diciamo la farmaceutica, sì, e il medicale in generale. Perché li valutate appunto più promettenti? Quindi mi immagino io poi anche con capacità di assorbimento di lavoratori maggiore rispetto ad altri settori.
Certo. Beh, da una parte tutto il comparto logistico sicuramente
cos'è successo? Ci siamo persi Curcella, stavamo andando. Ah, mannaggia.
Caspita.
Vabbè, allora intanto noi abbiamo gli appunti sotto gli occhi, Mauro, e possiamo
sì, e poi
coprire
anche qua. Molti messaggi interessanti.
Curcella è ritornato tra di noi. Dove era
pronto?
Finito?
No, è caduta la comunicazione. Sì. Allora. Dove mi avete perso?
Proprio all'inizio della risposta.
Ricominci dall'inizio.
Possiamo ricominciare? La domanda era, voi indicate consulenza, logistica e poi medicale, farmaceutico, dispositivi medici come i settori più promettenti come crescita nel 25 e quindi ci immaginiamo con più capacità di assorbimento. La domanda era come mai avete individuato proprio questi settori, vi sembrano i più indicati dove andare a guardare, anche per avere delle aumenti di occupazione e anche forse anche aumenti salariali, visto che si parla di velocità di crescita.
Certo. Beh, allora, il primo settore, che è quello della logistica, è un settore sicuramente molto impattato dai trend degli ultimi, diciamo, 10 anni di aumento dell'e-commerce. Se pensiamo a tutti gli operatori che si stanno affacciando sul mercato, che si sono affacciati negli ultimi anni sul mercato italiano con trend molto positivi di crescita a doppia, anche tripla cifra in alcuni casi, legati alla domanda occupazionale, devo dire che questo per noi è un trend che continuerà in futuro. Se pensiamo ai più grandi player di questo mercato dell'e-commerce e anche allo sviluppo della logistica, oggi il trasporto e la parte logistica sono imprescindibili per le aziende per poter posizionare i loro prodotti nel minor tempo possibile sul mercato. Quindi questo è un primo trend che noi continuiamo ormai da circa 7-8 anni ad individuare come uno dei più promettenti per l'aumento dell'occupabilità. Il secondo è legato a tutto l'ambiente farmaceutico, sicuramente su questo impatta molto l'invecchiamento anche della popolazione, l'invecchiamento medio. Come sappiamo, fortunatamente la vita si sta allungando e su questo sicuramente il comparto farmaceutico è molto attivo nella cura della persona e nella cura della salute della persona, e questo noi pensiamo possa essere, che tra l'altro c'è anche confermato dai dati che ha citato lei in precedenza, possa continuare a essere un comparto molto interessante. Per quanto riguarda poi gli aumenti, diciamo, delle retribuzioni dei singoli lavoratori, ovviamente ogni comparto ha le sue tematiche legate al valore medio, ai contratti, ai contratti collettivi, al valore medio, diciamo, dell'ora lavorata. Sicuramente c'è un settore come quello chimico-farma che, sempre per citare quanto ci dicevamo prima, che ha, diciamo, delle retribuzioni mediamente più alte di altri settori, diciamo, produttivi come il metalmeccanico, come la logistica e come, diciamo, i settori più legati alla parte produttiva vera e propria.
Grazie molte Massimo Curcella, che l'abbiamo detto, direttore commerciale di Adecco Italia. Grazie, buona giornata e buon anno.
Grazie a voi, buon anno ancora e un saluto ancora a tutti i radioascoltatori.
Abbiamo terminato e torniamo domani. Poi devo parlare al singolare.
Io chiedo una licenza, un 48.
Dipende. Intanto dammi il passaporto, il permesso è limitato.
No, ma mi allontano di poco. Va bene. Resto nel comune sede di lavoro, che è una definizione classica dell'ufficio personale.
Non è un giorno di malattia, così.
No, non è un giorno di malattia, è un permesso.
A domani, buona giornata a tutti.